Allieta il tuo cuore, mio figlio diletto, Usarmatra Setepenra, al quale fu concessa la vita e l'eternità sul trono di Horo dei viventi. Osiri ha implorato per te la durata del cielo, nel quale tu sorgi come Ra all'alba. Vita e prosperità saranno con te, e giustizia, potenza, gioia di cuore, perché sei colui che è ricco di anni. Tue saranno la potenza e la vittoria. Gioia e giubilo saranno in ogni tua dimora, o re difensore dell'Egitto, domatore dei popoli stranieri, che trascorri eternamente la tua vita come re dell'Alto e del Basso Egitto. Con questi entusiasti accenti, Seti I si rivolge al figlio, Ramses II, ma in realtà dovremmo dire che Ramses si rivolge a se stesso. Lo fa nella lunga iscrizione dedicatoria del tempio che quest'ultimo fece costruire in proprio onore ad Abido, a pochi chilometri dal Nilo, nell'Alto Egitto. Con il nome di intronizzazione di Ramses II, Usermatra Setepenra, ossia è potente la giustizia di Ra, l'eletto di Ra. Historycast guarda per la prima volta all'antico Egitto, attraverso gli occhi di uno dei più grandi tra i suoi faraoni. Dato che nel suo complesso la civiltà egizia copre più di 3 millenni e mezzo, il nostro sguardo illuminerà solo alcuni dei tanti interessanti spunti che essa propone all'uomo di oggi, e in particolare al rapporto che gli antichi egizi avevano col loro passato e ai modi in cui descrivevano il presente. Già dalle poche righe citate si intuisce infatti molto della visione che i faraoni avevano di se stessi. Volendo fare una citazione colta da Chi ha incastrato Roger Rabbit, i faraoni non erano dei, è che si disegnavano così. Si credevano e si presentavano all'esterno come unici intermediari tra gli dei e gli uomini, dei di fronte agli uomini e uomini di fronte agli dei. Frutto dell'unione carnale tra un dio, Amon-Ra, e la propria madre biologica, erano vere e proprie divinità in terra. Potevano erigere templi per il proprio culto, perché con la loro opera terrena garantivano il buon ordine e allontanavano il caos costantemente in agguato. Erano grandi, perché non potevano che essere grandi, perché erano eterni. Ramses II, questa grandezza, come dire di Defoe, ci aggiunse del suo. Terzo faraone della XIX dinastia, visse infatti circa 85 anni e regnò per 67, praticamente per 3 generazioni. Ebbe almeno 50 figli e 40 figlie, alla maggior parte dei quali sopravvisse, ed eresse tra i più imponenti templi che l'attuale Egitto possa vantare: Abu Simbel, Luxor, il Ramasseo, la grande sala ipostila di Karnak, le statue colossali di Mitraina, del Cairo, di Tebe, del Ramasseo. C'è persino arrivata in discrete condizioni anche la sua mummia, ora al Museo del Cairo. Insomma, l'eletto di Ra aveva buone ragioni per reclamare per se stesso la durata del cielo, sotto il quale egli effettivamente sorse per molti anni, proprio come Ra all'alba. Grandezza ed eternità sono in effetti due degli attributi che siamo soliti associare all'antica civiltà egizia, e in particolare alle realizzazioni architettoniche di Ramses II. Non solo per l'imponenza e l'apparente inalterabilità delle sue statue colossali, non solo per la bellezza delle realizzazioni artistiche e letterarie che lo ritraggono vincitore sui nemici e padre premuroso verso il popolo, non solo per la lotta estenuante per l'immortalità che la sua e le altre mummie egizie ci testimoniano, ma proprio perché in qualità di membro più che autorevole della lunga schiera dei faraoni, ci propone l'immagine dell'intera civiltà egizia come un miracolo di stabilità e di durata. Sappiamo, se non altro dalle frequentazioni scolastiche, che possiamo dividere la storia dell'antico Egitto in varie sottoepoche: periodo protodinastico, alto, medio e nuovo regno, intervallati da periodi intermedi. Tuttavia, nell'immaginario collettivo e nel linguaggio comune percepiamo quel mondo come sostanzialmente immobile, verrebbe da dire eternamente fisso, nelle sue caratteristiche salienti. In parte, ma solo in parte, è vero. I fondamenti culturali, ideologici dell'arte e della civiltà egizia sono già riconoscibili nei resti della prima dinastia e non mutarono nel corso dei millenni. casomai si arricchirono e articolarono. Tuttavia è altrettanto vero che questo conservatorismo derivava proprio dalla concezione che gli antichi egizi avevano del loro passato e che è magistralmente illustrata proprio ad Abido, su un bassorilievo del tempio di Seti I, padre del nostro Ramses. All'estremità sinistra è collocato Seti, accompagnato dal principe Ramses, associato al regno quando aveva tra i 15 e i 18 anni. Entrambi stanno compiendo offerte a 75 antenati regali, dal primo Menes a Seti stesso. La sequenza dei faraoni è assolutamente corretta, ma ci sono alcune lacune corrispondenti a periodi di debolezza interna e di divisioni del regno, sconvolgimenti dell'armonia divina che evidentemente non dovevano essere ricordati. Insomma, la visione del passato che il bassorilievo propone è quella di una linea ininterrotta e ordinata della regalità. La storia è la continuità dell'ordine sul disordine, è la costanza feconda data dalle periodiche piene del Nilo e dalla costante materializzazione del Dio nella persona del faraone. Il presente è la realizzazione di uno stato mitico, ordinato e armonioso, in piena ripetizione di un passato che garantisce l'eternità perché sempre uguale a se stesso, e che deve essere preservato proprio perché divinamente corretto. Grandi perché eterni, eterni perché si rappresentavano così. E quando si guarda al modo in cui si autorappresentava Ramses, troviamo esaltata all'ennesima potenza questa visione ideologica dello stato mitico, in cui la storia non è mai evoluzione, ma solo ripetizione di grandezza con diversi accenti e sfumature. Questo non gli impediva, come hanno fatto altri faraoni prima e dopo di lui, di falsificare la storia, per esempio di apporre il suo cartiglio su monumenti altrui da lui riscoperti e restaurati. Ma non di usurpazione si trattava, semplicemente veniva ribadita la continuità dell'azione ordinatrice. Tuttavia, quando si guarda la vicenda particolare di questo faraone e all'insieme della società del nuovo regno, nel corso del quale rifulse il disco solare di Ramses, ci accorgiamo di quanto nulla sia mai stato veramente immobile né ordinato nella società dell'antico regno. Quando accendo la televisione, i telegiornali fanno entrare in casa mia scene di cortei presidenziali motorizzati su viali affollati. Folle entusiaste che acclamano un leader al balcone di un palazzo costruito in stile antico, pubblicazioni di venerazione e di omaggio da parte di persone abbigliate con strani costumi. Vedo, in altre parole, la ripetizione della vita dei sovrani dell'età del bronzo. Scioccanti ma vere queste parole dell'egittologo inglese Barry John Kemp, che riportano uno dei riti del nostro presente, ad esempio i cortei per i matrimoni regali d'Europa o le parate militari di alcuni paesi asiatici, giusto all'epoca di Ramses II, e è uno degli aspetti che più caratterizzarono l'Egitto del Nuovo Regno: le processioni, le feste e la monumentalità declinata nel quotidiano. Nel Nuovo Regno non si costruivano più piramidi alla periferia del mondo visibile, ma enormi templi nel cuore delle città. Il popolo cominciò a vivere all'ombra di giganteschi edifici in pietra e ad accompagnare periodicamente immagini divine in grandiose processioni religiose, lungo percorsi accuratamente studiati per essere svolti all'interno di scenari monumentali. Una delle feste più importanti del periodo di Ramses II era quella di Opet. Nel secondo mese della stagione dell'inondazione, le immagini della triade tebana, Amon, la sposa Mut e il figlio Khonsu, usciva dal tempio di Karnak e veniva portata per 3 km fino alla cappella del sud del grande tempio di Luxor. Nel corso dei 25 giorni in cui si svolgeva la festa, venivano distribuiti più di 10.000 pani, centinaia di torte e di giare di birra. Il momento culminante era tuttavia proprio la processione, a cui la popolazione poteva assistere solo al di fuori del primo pilone dei templi, e in cui la Sacra Famiglia veniva portata via fiume, ogni divinità su una barca diversa. Il corteo dei tabernacoli, galleggianti per il fiume e vaganti lungo le strade addobbate, portava lo spettacolo religioso in mezzo alla gente. Occasionali oscillazioni o deviazioni delle imbarcazioni costituivano altrettanti segni o miracoli operati dalla divinità. Questo gratificava il popolo con uno spettacolo grandioso e contemporaneamente rafforzava il dominio spirituale e materiale del re e del ceto sacerdotale. Dopo le offerte sacrificali, il faraone entrava nel tempio e raggiungeva la camera della nascita, ove si rinnovava il mistero del concepimento divino, ossia l'unione carnale tra la madre del re e Amon-Ra, in questo caso Amon-Min, il dio della fertilità. Purtroppo non potremmo mai rivivere una festa di Opet, ma con un po' di immaginazione possiamo vedere Ramses che alla fine della cerimonia esce dal tempio di Luxor, da lui stesso grandiosamente ampliato, in modo da suscitare meraviglia e timore, riconfermato nella sua origine divina e adorno di gloria. E capiamo anche come nel corso del suo regno, architettura e rito siano stati strumenti potentissimi di affermazione della regalità. Ne aveva bisogno? Indubbiamente. La società del nuovo regno era molto differente da quella che aveva visto alla costruzione delle piramidi. La struttura interna si era articolata in maniera esponenziale, specialmente nella burocrazia, nell'esercito e nel settore religioso. Ministri, soldati e sacerdoti sono ben riconoscibili anche nei periodi anteriori, ma dal XVI secolo a.C. in poi, questi tre settori della società tendono a istituzionalizzarsi e a diventare voci potenti di un regno che ha sempre un sovrano unico e indiscutibile, ma che deve anche curare che ci sia equilibrio tra le diverse forze. Difficile stabilire quanto il ceto sacerdotale fosse potente all'interno della piramide di potere del nuovo regno, in cui comunque il faraone Dio costituiva l'autorità somma. È difficile perché tendiamo a unire alle parole regno e sacerdozio concetti che si sono formati in un passato molto più vicino a noi. A partire dalle lotte medievali tra papa e imperatore, siamo portati a vedere nel settore religioso un elemento che limita e perturba l'autorità del sovrano in nome di una presunta vicinanza maggiore al mistero divino. È un quadro che mal si applica all'antico Egitto, dove certo esistevano sacerdoti teologi e intellettuali, ma dove buona parte delle attività del ceto sacerdotale era probabilmente dedicata allo svolgimento meccanico di riti periodici e soprattutto all'amministrazione dei beni e del personale. Rifugio per le divinità, la cui cura richiedeva la ricezione delle offerte, ma anche la riscossione di tasse sui diritti di pesca e caccia, lo sfruttamento di cave e miniere, l'amministrazione di vasti terreni in parte del tempio e in parte del faraone stesso. I templi erano una realtà essenziale al funzionamento della complessa macchina statale. Una simile ricchezza potrebbe far sembrare ogni tempio come un luogo di potere in buona parte autonomo, ma in realtà gli studiosi hanno evidenziato che esisteva un rapporto quasi simbiotico tra tempio e palazzo per l'amministrazione, la redistribuzione delle risorse e la promozione dell'ideologia. Il Ramasseo, il tempio funerario di Ramses II a Tebe, aveva nella parte interna un piccolo palazzo con la finestra dell'apparizione, da dove il sovrano si mostrava ad ambasciatori, favoriti e funzionari, e un'imponente serie di vani adibiti a granai per una capacità calcolata di 16.522 metri cubi di granaglie, in grado di sfamare per un anno 3.400 famiglie, ossia una città di media grandezza. Dai templi magazzini, come dalle proprietà regie, le ricchezze venivano redistribuite alla popolazione per il funzionamento della poderosa macchina statale, ossia nelle attività militari, architettoniche e amministrative del regno. Il rapporto era quindi strettissimo, l'uno aveva bisogno dell'altro. Più che di poteri concorrenti si dovrebbe parlare di realtà interdipendenti. Quando la relazione si ruppe, come avvenne con Akhenaton, il faraone eretico che impose una sorta di monoteismo, la struttura vacillò. Non a caso la fine di Akhenaton coincise con la fine improvvisa del suo culto e della sua rivoluzione religiosa. Per voi i granai crollano sotto il grano, perché voi non passiate un sol giorno senza nutrimento. Ho riempito per voi magazzini di ogni specie di cose, pane, carne, dolci per nutrirvi, sandali, vesti, unguenti in gran quantità per ungervi la testa ogni 10 giorni, di modo che siate ben vestiti tutto l'anno, Abbiate buone calzature ai piedi ogni giorno e non ci sia fra voi nessuno che passi la notte nel timore della miseria. È un padre amorevole e un sovrano premuroso quello che si presenta nella stele dell'anno ottavo, che Ramses II fece scolpire per ricordare la scoperta, fatta da lui stesso, di un blocco colossale di quarzite nelle cave della Montagna Rossa, vicino a Heliopoli, tale che non se n'era trovato simile dal tempo di Ra e che Ramses ordinò di trasformare in una statua colossale, ovviamente di se stesso. Come recita la stele, il lavoro durò un anno e mezzo e vide all'opera centinaia di operai e artigiani che venivano ben nutriti e vestiti e che potevano essere certi, in quel periodo, di non patire fame e miseria. Al di là dell'evidente esaltazione di sé e dell'affresco edulcorato dalla realtà lavorativa del tempo, appare chiaro come proprio la continua attività estrattiva e costruttiva finalizzata alla costruzione di templi e palazzi fosse uno dei principali meccanismi di redistribuzione delle risorse accumulate dal faraone, dai templi e dai vari dignitari locali. Come incastriamo questa stele nell'immagine diffusa da numerosi film sull'antico Egitto, ambientati proprio all'epoca di Ramses, di migliaia di schiavi maltrattati per la vanità del faraone, frustati da guardiani feroci, mentre trascinano enormi blocchi di pietra, obelischi e statue verso la loro destinazione finale? Non possiamo, ovviamente, perché buona parte di quelle immagini raffigurano una realtà che non ha riscontro nelle fonti. Ad essere precisi, il lavoro coatto esisteva eccome al tempo di Ramses II. Attraverso la coscrizione obbligatoria, lo Stato riusciva infatti a raccogliere una forza lavoro molto più ampia di quella fornita da operai e artigiani volontari. Tuttavia, tutti, dall'amministratore di alto rango allo scalpellino, ricevevano un compenso calcolato in maniera minuziosa. Non essendoci il denaro, il compenso era in natura, in razioni di pane, brocche di birra, hecate di grano e così via. Ci sbaglieremmo di grosso, però, se pensassimo a un semplice sistema basato sul baratto. La complessa amministrazione delle razioni è testimoniata da numerose fonti e denuncia un meccanismo di scambio che ancora non è stato completamente chiarito. La razione di base era di 10 pani, ma un funzionario di alto grado poteva guadagnarne 500 al giorno, impensabile che li mangiasse tutti. Secondo alcuni studiosi, non ci troviamo di fronte a un sistema che distribuiva tozzi di pane e pezzetti di carne, ma che doveva distribuire a seconda dei casi razioni reali e teoriche, una sorta di crediti che annotati permettevano lo scambio con altri beni. Dalle fonti comunque sembra chiaro che se molti lavoratori ricevevano la razione di base, buona parte del popolo viveva in condizioni decisamente migliori. La quantità di lavoro era comunque distribuita nel tempo mediante il sistema delle phylae, un termine greco che significa compagnia, tribù, squadra, in cui le persone erano impiegate a turno per un compito in un determinato periodo dell'anno e libere nel resto del tempo di dedicarsi ad altro. Da questo punto di vista, i grandi templi di Ramses e dei suoi predecessori e successori sono stati quindi il grande motore della crescita della civiltà egizia e anche un primo efficace esempio di welfare. Ma se questo è vero, perché mai ci immaginiamo i colossi trascinati da eserciti di schiavi maltrattati?
Oh, grande re, ieri notte gli astrologi hanno scorto un astro malefico a splendere nel cielo d'Egitto.
Ciò significa guerra?
Dalle frontiere del Sinai e della Libia fino alle cateratte del Nilo, quale nazione oserà mai attaccarci?
Un forte nemico si annida nel cuore dell'Egitto.
Chi è?
Gli schiavi ebrei nella terra di Gessen.
Io ho sempre numerato il nemico dalle sue spade, non dalle sue catene. Rammentalo.
Già più volte le catene si sono trasformate in spade. Tra quegli schiavi c'è chi profetizza che un liberatore li affrancherà dalla schiavitù. E quell'astro annuncia la sua nascita.
Allora si uccidano gli ebrei.
Gli schiavi significano ricchezza. Più ne abbiamo, più mattoni verranno fatti.
Io rinuncerei a un gran numero di mattoni purché sparissero gli ebrei da Gessen, la nostra porta orientale.
Se il loro liberatore è fra i neonati, siano messi a morte solamente loro.
Lo facciamo, come abbiamo sentito dalle prime battute del colossal hollywoodiano I Dieci Comandamenti del 1956, con Yul Brynner nel ruolo di Ramses, lo facciamo per quanto racconta la Bibbia sulla schiavitù degli ebrei e sulla loro fuga dall'Egitto. Il libro dell'Esodo, che tanto ruolo ha nella definizione identitaria degli israeliti, non fornisce il nome del faraone delle piaghe d'Egitto, che tuttavia la tradizione identifica proprio in Ramses II, per via della menzione della città di Ra-Amezez, che suona un po' come il Pi Ramesse, o casa di Ramesse, residenza principale del nostro sovrano. Sono tuttavia numerosissime le incongruenze del racconto biblico rispetto a quanto si conosce del Nuovo Regno e delle stesse tribù di Israele nel XIII secolo. A parte il fatto che non esistono fonti egizie che testimoniano l'evento, il numero degli ebrei in cattività e in seguito fuggiti sotto la leadership di Mosè sarebbero stati in grado di produrre una catastrofe demografica che non è assolutamente attestata né da scritti né da ritrovamenti archeologici. La paura del faraone che gli ebrei potessero allearsi con gli invasori stranieri cozza contro il fatto che all'epoca di Merneptah, figlio successore di Ramses, la Palestina è diventata per l'Egitto come una vedova debole e indifesa, come recita una celebre stele, detta appunto di Israele. Inoltre le ricerche archeologiche non hanno mai trovato alcuna traccia né dell'esodo né, e questo è molto più importante, di un'originaria cultura israelita di ascendenza egizia. Al contrario, pare ormai chiaro che i regni di Giuda e di Israele abbiano origini e caratteristiche autoctone, prettamente cananee. Inoltre l'esodo venne scritto molti anni dopo la presunta fuga dall'Egitto, pare tra VI e V secolo a.C., certo prendendo da una documentazione più antica, ma comunque sempre dell'VIII e VII secolo. Secondo lo storico Donald Redford, gli scrittori della Bibbia elaborarono l'esodo su fonti che rispecchiavano appunto la situazione dell'Egitto più o meno 600 anni dopo Ramses. Non è certo qui il caso di perderci sulla natura assai complessa del libro dell'Esodo, che è di fatto una teologia raccontata in forma di storia e finalizzata a dimostrare come il Dio di Israele agì per salvare e rafforzare il suo popolo. Tuttavia è questa visione dell'Egitto che tramite la cultura ebraica e in seguito il cristianesimo e infine attraverso film e documentari è penetrata profondamente nella conoscenza comune dell'Occidente, legando in maniera inestricabile realtà che non stavano insieme: ebrei, piramidi, schiavitù e Ramses II. Tutte le terre straniere si sono unite contro di me. Io sono solo del tutto. Mi ha abbandonato il mio esercito numeroso, non uno guardò verso di me fra i miei cavalieri, se io grido loro, non uno di loro mi ode. Ma io grido e trovo più utile per me Amon, più di milioni di truppe, più che centinaia di migliaia di cavalieri, più che decine di migliaia di fratelli e figli che siano riuniti insieme. E ancora il nostro grande faraone in queste righe a chiamare in suo aiuto il dio Amon nella celeberrima battaglia di Kadesh contro gli Ittiti del 1274 a.C. Oltre che grande costruttore, Ramses II è passato alla storia per essere stato un faraone guerriero, sia per le azioni contro i pirati Shardana, che depredavano i territori lungo la costa mediterranea, come per le azioni di contenimento dei libici, ma soprattutto per la battaglia di Kadesh, uno degli scontri meglio documentati del mondo antico. Anche in questo caso, però, ci troviamo immersi in quello spazio ambiguo che unisce realtà e rappresentazione, esperienza e mito. Infatti, è lo stesso faraone a dipingersi e a farsi esaltare come grande guerriero, a rendere epiche battaglie che, prive di questa documentazione di parte, forse non avrebbero probabilmente ricevuto altrettanta attenzione. Lo fece ponendo un forte accento sui pochi episodi militari che punteggiarono il suo pluridecennale regno, che in realtà fu in larga parte pacifico e per questo florido. In particolare la battaglia di Kadesh è dipinta in immense scene sulle pareti dei templi di Abido, Karnak, Luxor, Abu Simbel e Ramasseo, ma è anche cantata nell'epica nota come Poema di Kadesh e narrata nel resoconto chiamato Il Bollettino. L'insistenza nel narrare l'episodio dipende dal fatto che ebbe una forte connotazione drammatica. Il faraone, nonostante avesse preparato un esercito numerosissimo al fine di contrastare gli Ittiti, si trovò suo malgrado in una situazione di grave pericolo personale, perché caduto nella trappola ordita dal re ittita Muwatalli. Pur apparentemente in una situazione disperata, Ramses riuscì comunque a farla franca e a riguadagnare il suolo egiziano. L'isperata salvezza venne interpretata dal faraone come una grande vittoria, perché conseguita in una situazione obiettivamente pericolosa e grazie al fatto che egli era figlio di Amon. La finta vittoria di Kadesh, oltre che riproporre la visione del passato e del presente propugnata dal nostro faraone e l'ideologia che permeava lo Stato egizio, ci fa incontrare un altro degli elementi peculiari del nuovo regno, l'esercito. L'Egitto dei predecessori e successori di Ramses assunse infatti una nuova posizione a livello internazionale. Fu un regno in espansione, fortemente imperialista, che si impadronì del Sudan settentrionale, di parte della Palestina e della Siria. La conseguenza diretta dell'espansione militare fu il rafforzamento dell'esercito. Mentre nei periodi più antichi le milizie venivano addestrate solo in vista di una particolare impresa e dotate di un armamento di base, nel nuovo regno si adottarono armamenti dell'Asia centrale, si copiarono strategie militari straniere e si organizzò un esercito stabile di soldati ufficiali in servizio permanente. Come nel caso del ceto sacerdotale, anche per l'esercito non si può parlare di un potere concorrente a quello del faraone. Ma certo esso costituì una nuova variabile nella dinamica del potere. Prova ne è che proprio la dinastia a cui apparteneva Ramses II originava da una famiglia di militari del Delta orientale, che a sua volta aveva preso il potere dopo la morte di un altro generale, Horemheb, successore e non discendente del faraone eretico Akhenaton. Alla nuova area militarista la monarchia reagì quindi di conseguenza, creando un'immagine della regalità resa forte anche dalla superiorità militare, vincente a Kadesh anche in mancanza di vittorie. Grande perché creduto divino. Grande perché costruttore di architetture colossali, tesa all'esaltazione di sé. Grande perché infaticabile propugnatore nei bassorilievi, nelle epigrafi, nei poemi, di un'idea precisa della sovranità. Grande perché conquistatore di popoli. Chiudiamo questo piccolo assaggio di Ramses II chiedendoci come mai ancora oggi parliamo di lui etichettandolo come grande, perché crediamo al mito da lui stesso creato. Megalomane, imperialista, autocelebrativo all'ennesima potenza e a fine vita, a quanto risulta dalle analisi mediche sulla mummia, anche gravemente arteriosclerotico, di Ramses II ammiriamo i templi immensi e il loro corrispettivo significato. Il successo è derivato da un potere solido e duraturo. Scriviamo romanzi sulla sua figura e giriamo documentari che lo riguardano perché, nonostante ci infastidisca il connubio tra religione e governo e comprendiamo che il potere incontrastato presuppone prevaricazione, l'imperialismo, sfruttamento e sopraffazione, la propaganda, deliberata negazione della realtà. Nonostante tutto questo, l'immagine atavica del re potente ci affascina e ci conquista. Lo spontaneo riconoscimento dei grandi del passato è un indubbio segno di quanto siamo poco mutati dall'uomo dell'età del bronzo, che osservava lungo il nido passare il tabernacolo di Amon e Amon incarnatosi in un uomo. Anche questa puntata di Storycast è finita. L'ultima in ordine di tempo, quella dedicata a Harry Potter, ha avuto un successo enorme, nonostante il tema apparentemente frivolo. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno scritto per mail, sul sito e su Facebook, manifestandoci il loro apprezzamento. Un grazie ancora più caloroso va a quanti in questi mesi hanno deciso che Historycast merita anche un piccolo riconoscimento materiale. In particolare Davide, Alberto, Lina, Giovanni Paolo, Salvatore, Andrea, Astrid, Elena e Carlos, brasiliano di Bruxelles. Annuncio che in occasione della puntata natalizia sarà pubblicato il primo ebook di Historycast, con i testi completi delle prime 15 puntate, nel caso vogliate fare agli amici un regalo che rimarrà nella storia. Un caro saluto a tutti! The fruit and the vine.